Vi porto alla lettura del testo della lettera agli Ebrei, al capitolo 2, i versi da 8 a 18. Più volte abbiamo fatto ricorso a una parte o un'altra parte di questi stessi versi. Questa volta li leggeremo per intero e poi, come avete diversi di voi pregato, che il Signore guidi la predicazione della sua parola. Ebrei capitolo 2, dal verso 8 al verso 18. Avendo sottoposto al Figlio tutte le cose, Dio non ha lasciato nulla che non gli sia soggetto. Tornerò su questa cosa, ma il Figlio di cui parla questo capitolo è Gesù l'uomo. Rimarrà sempre Figlio di Dio, naturalmente, ma è Gesù l'uomo. Al presente, però, non vediamo ancora che tutte le cose gli siano sottoposte, però vediamo colui che è stato fatto di poco inferiore agli angeli, cioè Gesù, coronato di gloria e di onore a motivo della morte che ha sofferto, affinché, per la grazia di Dio, gustasse la morte per tutti. Infatti, per condurre molti figli alla gloria, era giusto che colui a causa del quale e per mezzo del quale sono tutte le cose rendesse perfetto per via di sofferenze l'autore della loro salvezza. Chiaramente parla di Gesù. Sia colui che santifica, sia quelli che sono santificati, provengono tutti da uno. Per questo egli non si vergogna di chiamarli fratelli, dicendo: annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, in mezzo all'assemblea canterò la tua lode, e di nuovo io metterò la mia fiducia in lui, e inoltre ecco me e i figli che Dio mi ha dati. Poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, sul piano naturale, egli pure, Gesù, vi ha similmente partecipato, per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Infatti, egli non viene in aiuto ad angeli, ma viene in aiuto alla discendenza di Abramo. Mi fermo un attimo. Abramo, il padre della fede, ti senti discendente di questa stessa fede che viene da Dio? Fratello, sorella, Dio non viene in aiuto agli angeli, ma viene in aiuto a coloro che credono. Stiamo leggendo qui. Perciò egli, Gesù, doveva diventare simile ai suoi fratelli in ogni cosa, per essere un misericordioso e fedele sommo sacerdote nelle cose che riguardano Dio, per compiere l'espiazione dei peccati del popolo. Infatti, poiché egli stesso ha sofferto la tentazione, lo ripeto, ha sofferto la tentazione, può venire in aiuto di quelli che sono tentati. Fratelli, queste parole sono precedute nel capitolo 1 da un importante approfondimento da parte dello scrittore di questa lettera sulla superiorità di Gesù rispetto agli angeli. Gli angeli, parlando al popolo ebreo, sono stati il principale mezzo di comunicazione tra Dio e i suoi servi, tra Dio e gli uomini, nel tempo dell'Antico Testamento. Quindi avevano un posto importante nella storia e anche nel cuore degli ebrei. Per cui, parlando di Gesù, ecco che nel primo capitolo vuole mettere in evidenza lo Spirito Santo che ispira queste parole, che Cristo è superiore agli angeli. Se girate pagina, andate al capitolo 3, e qui troviamo lo stesso scrittore che parla della superiorità del Cristo rispetto a un personaggio fondamentale per il popolo ebraico, ovvero su Mosè, la superiorità di Gesù rispetto a Mosè. Mosè era l'uomo, lo sappiamo benissimo, a cui Dio ha affidato la salvezza del suo popolo, colui che era il simbolo della salvezza, della liberazione dalla schiavitù è ben inferiore a Mosè, a Gesù, ci insegna questo testo. Per arrivare poi al testo che abbiamo letto, nel capitolo 2, questo capitolo parla della salvezza, non solo in questo caso fisica, come avvenne per gli ebrei dall'Egitto, ma della salvezza interiore, del cuore, dell'anima, un rinnovamento nello spirito, per ognuno di noi che possa credere attraverso questo barlume di fede che il Signore ci dona. E questa salvezza da dove passa? Passa attraverso questa umiliazione volontaria da parte di Gesù. Questo testo lo potrete guardare affiancandolo a quello di Filippesi capitolo 2, i primi versi in particolare, quelli che presentano il fatto che Gesù era figlio di Dio, della gloria, dell'eternità, non ha ritenuto rapina venire qui sulla terra e farsi uomo come noi. Lui che lo fa in maniera volontaria. Ora, fratelli, è stato detto, e lo vogliamo ripetere, al figlio di Dio, da sempre, al figlio di Dio prima dell'incarnazione, da sempre, tutte le cose sono state sottoposte e sempre lo saranno. Ma il figlio dell'uomo no, per un tempo sicuramente no. Ed è lui, questo figlio dell'uomo, che comunque, Gesù, è la parola eterna, Giovanni capitolo 1, è la parola per mezzo della quale ogni cosa che sia stata creata è stata creata. Tutto questo ha a che fare con una realtà che è molto più grande della nostra mente per comprendere le profondità di questo Dio che si fa carne e che nell'uomo, che è vissuto per una trentina d'anni sulla terra, che ha dato dimostrazione del perché della sua venuta in carne per circa 3 anni, che è stato visto, conosciuto, toccato da migliaia di persone, in lui non c'era soltanto una realtà umana, ma anche una realtà divina, la doppia natura, naturale e divina di Cristo. Non riusciremo mai a capirla fino in fondo. Non ci vuole una conoscenza biblica superiore a quella degli altri per arrivare a percepirla, ma ci vuole, credo, un po' di rivelazione da parte dello Spirito e credo anche un po' di fiducia nella parola scritta, la quale in ben più passi rispetto a quello che stiamo leggendo testimonia di questo fatto. Lui è la parola eterna. E mentre è all'opera, fratelli, mentre era all'opera Gesù l'uomo, per la salvezza, di questo parla questo capitolo, mentre era all'opera per la salvezza, era uomo come noi. Non è nato uomo, si è fatto uomo per noi e quindi è nato come bambino, come sappiamo. Fratelli, qual era lo scopo della sua venuta? Qui tocchiamo un tasto particolarmente delicato. Lo scopo della venuta di Gesù, qui lo vedo riassunto in 5 parole. Guardate qui. Gustare la morte per tutti. Credo che in tutta la mia storia pastorale sia la prima volta che mi soffermo su questo verbo. Gustare la morte è ben più che morire. Si può morire in tanti modi. Può anche morire nel sonno, neppure rendersene conto. Si può morire perché è giusto che sia così per i misfatti compiuti. Tante maniere ci sono di morire. Morire per infermità. Ma qui questo gustare la morte per tutti va ben oltre e ci fa sentire tutto l'amaro sapore del peccato che ha prodotto quella morte. Tutto l'amore di Dio è stato rivelato in quel momento, ma lì chi ha pagato è stato Gesù. L'amaro sapore del calice della croce è qualcosa che qui viene definita, Gesù l'ha gustata, nel senso di sentire proprio come quando uno beve qualcosa di cattivo, di cattivissimo, di sentirlo fisicamente, ma ancora di più interiormente, il figlio dell'uomo che muore per noi, fino ad arrivare a bere quell'amaro e duro calice della croce. E così dice Isaia 53, nel verso 5, è per questo che Gesù sarà portato ad essere trafitto, a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità, e il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di Lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Fratelli, una profezia che si avvererà, come sappiamo, i Vangeli sono ricchissimi di particolari, ma resta il fatto che in queste parole ci siamo dentro noi. A motivo nostro Gesù ha gustato la morte e lo ha fatto per comprarci al Padre e per riscattare la nostra vita, questo agnello di Dio senza difetto che ha prodotto la nostra salvezza. Questa è la grazia di Dio che è giunta fino a noi. Fratelli, c'è bisogno anche della lettera agli ebrei, della parola di Dio. Non è un libro così letto probabilmente, ma in questo caso ci troviamo di fronte a una parola grandemente profonda, per quello che comprende il mio cuore almeno. Ma il verso 10 aggiunge che Dio, nella sua decisione, antetempo, nell'eternità, Lui ha ritenuto giusto che il Figlio, Gesù, il Figlio, per poterci salvare, fosse reso perfetto per mezzo delle sofferenze. Pensate quale disegno nella mente di Dio. Tu ti disponi, figlio mio, ti disponi a farti uomo perché solamente tu potrai salvare l'umanità. Bene, tu dovrai essere reso perfetto come uomo tramite le sofferenze. Fratelli, tutto questo nuovamente compreso nella doppia natura, naturale e spirituale, divina di Cristo, tutto questo lo è. Fratelli, ma quello che ci basta sapere in queste difficoltà della interpretazione di queste parole, fratelli, che il nostro Signore Gesù è diventato simile a noi in ogni cosa. Qual è la più delicata della tua vita? Qual è stato il problema più grande che hai vissuto, che abbiamo vissuto? Qual è la realtà che non vorresti riaffrontare mai più, possibilmente? In ogni cosa Gesù è stato simile a noi. Mi piace, non è scritto è stato uguale, ma simile. È diventato simile ai suoi fratelli in ogni cosa. Ha sofferto ogni cosa. E se girate un paio di pagine, nel capitolo 4 della stessa lettera agli ebrei, al verso 15, è scritto che lui fu tentato esattamente come noi. Attenzione, un conto è la prova e un conto è la tentazione. Gesù fu tentato come noi in ogni cosa, però c'è di mezzo un ma senza commettere peccato. È Gesù l'uomo che manifesta che è possibile piacere a Dio il Padre. È facile? È stato facile per Gesù perché lui era figlio di Dio? Per nulla, per nulla. Sarà facile per noi? Ancora di meno, chiaramente. Ma in questo modo lui divenne quel misericordioso, abbiamo letto, e fedele sommo sacerdote che ha compiuto l'espiazione dei nostri peccati. Nessun altro lo poteva fare se non Lui. Io voglio dire insieme a voi, Signore Gesù, grazie perché l'hai fatto. Tentato in ogni cosa. Ma ora dobbiamo fermarci un momento in più sul verso 18. Fratelli, perché qui non solo ci dice questo verso che essendo stato Lui tentato, avendo superato la prova della tentazione, cioè non avendo peccato, no? Essendo tentato, Lui non solo ha questa, può venire in aiuto, ha la capacità di venire in aiuto a noi e quelli che sono tentati, ma aggiunge questo particolare, ovvero che Gesù ha sofferto la tentazione. Ricordate, ha gustato la morte e lo stesso Gesù ha sofferto la tentazione. Fratelli, di solito quando qualche uomo viene tentato, e c'è qualche cosa che compie di errato rispetto a Dio, di solito gioisce per quello che fa, almeno per un certo tempo. Quando fai qualcosa che va contro il volere degli uomini, contro il volere di Dio, ti sente più grande degli altri. Voglio banalizzarlo per non entrare in esempi più importanti, ma se qualcuno dovesse essere appassionato di un cioccolato di una certa marca che è conosciutissima e ne dovesse mangiare come qualcuno che conosco personalmente, a chili alla settimana, questa tentazione che perdi la battaglia, e poi nel tempo pagherai il prezzo della salute, momentaneamente dà grande gioia. Io per diversi anni, credo per almeno una decina d'anni, la mattina al posto dello zucchero mettevo nel caffè un cucchiaino di quel dolce sciolto cioccolato. Dopo quegli anni la mia dottoressa mi disse, dopo un esame attento per un'infiammazione che aveva verificato, lei non può più mangiare due cose di cui ero ghiottissimo. Uno, grazie ai fratelli di questa comunità che mi hanno portato con loro a raccogliere funghi, e di quei funghi ne mangiavo a quintali, letteralmente. Lei non può mangiare funghi e non può mangiare quel cioccolato sciolto, così gustoso, di cui non diremo il nome. Quando cadiamo nella tentazione, gioiamo all'inizio. Chi soffre? Gesù che soffre è quello che fa di tutto per non caderci. La sofferenza del resistere alla tentazione è questa che riguarda Gesù e che riguarda noi. Resistere a chi? Resistere al diavolo? È sicuro che sì, ma il diavolo non è colpevole di tutto. Dobbiamo anche essere capaci di resistere ai nostri sensi. Qualche volta il diavolo si usa della nostra debolezza nei sensi, ma non è sempre colpa sua. O perlomeno lui fa il suo lavoro, lui fa il suo mestiere. Beh, tutto sommato, come figli di Dio, anche noi dovremmo fare il nostro mestiere, no? Fratelli, questo resistere al diavolo dà il senso di questi pesanti attacchi che il diavolo ci rivolge con l'intento preciso, il suo obiettivo è quello di farci cadere, di far cadere i figli di Dio, quelli che non hanno creduto già appartengono a Lui, per far cadere invece i figli di Dio. I tranelli, le trappole, le pone sul nostro cammino, sul nostro sentiero, fino a desiderare che noi soccombiamo. Cosa è successo per Gesù? Gesù ha sofferto, cioè ha resistito alla tentazione e ha vinto. E qui c'è un chiaro riferimento a quando, poco dopo il battesimo di Gesù in acqua nel fiume Giordano, sarà portato dallo Spirito nel deserto. 40 giorni e 40 notti di digiuno, e alla fine di quel tempo sarà non provato, tentato. Il figlio dell'uomo, il figlio di Dio, sarà tentato da Satana. Sarà tentato non su casi casuali, perdonatemi, ma su allettanti possibilità che vengono da tre sfere del nostro essere umano, sia nel corpo, sia nei sensi, sia nella nostra morale, che sono tra quelli più importanti, che vengono riassunti nelle parole dell'Apostolo Giovanni, nella prima lettera, capitolo 2, verso 16, che potete leggere per intero. Li definisce la concupiscenza della carne. La concupiscenza è uno smodato desiderio di avere, di fare, quello che sia, comunque smodato, incontrollabile. La concupiscenza di quello che viene dal corpo, la concupiscenza degli occhi, di quello che entra attraverso la vista, di quello che una volta entrato rimane stampato, memorizzato nel più importante hard disk che esista nella storia dell'umanità di sempre, altro che intelligenza artificiale, stampato qui dentro per il resto dell'esistenza, e quella che viene chiamata da Giovanni la superbia della vita. Su queste tre sfere della vita Gesù è stato tentato. Come ha replicato a Satana, che una di queste addirittura chiamò in causa la parola di Dio? Lui, Gesù, impugnò la parola scritta, lui che è la parola eterna, e rispose a ciascuna di queste tre tentazioni: sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Sta scritto: non tentare il Signore Dio tuo. Sta scritto: adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto. di fronte alla possibilità di avere altri idoli per quanto ci riguarda, adoriamo solo il Signore, perché questo sta scritto. Allo stesso modo possiamo fare noi, fratelli e sorelle, ricorriamo alla parola scritta per respingere queste cose. Come dice l'Apostolo Giacomo, capitolo 4, verso 7, sottomettetevi dunque a Dio. Mettersi sotto vuol dire riconoscere che Lui sta sopra. Lui è Dio. Ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Mi piace questo fuggire. Non fa un piccolo arretramento. Fuggirà per coloro che resistono al diavolo. Lui fuggirà, sarà costretto a darsela a gambe. Non fuggirà per sempre, tornerà, chiaramente, il suo compito. Ma in tutto questo, qual è il ruolo di Gesù? Rispetto a questo dovere resistere o potere resistere alla tentazione, questo misericordioso e fedele sommo sacerdote viene in nostro soccorso. Lo scopo di Gesù è salvarci e di aiutare che la nostra salvezza permanga nel tempo, fino alla fine dei nostri giorni. Infatti nel verso 16 rileggiamo, non viene in aiuto agli angeli, ma viene in aiuto alla discendenza di Abramo. Perché fa questo paragone? Abbiamo visto che nel primo capitolo si parla della superiorità di Gesù rispetto agli angeli. Gli angeli erano delle creature create apposta per servire Dio. Dovevano e devono obbedire ciecamente a Dio. Quindi ecco che Gesù non prega per loro, non intercede per loro, non soccorre loro, ma noi che invece siamo uomini e donne liberi, nonostante abbiamo creduto, e magari avere creduto da tanti anni, siamo liberi di fare le nostre scelte. Abbiamo la fede per credere, abbiamo anche la libertà. Ecco che allora la parte di Gesù è venire in soccorso, perché noi riusciamo in qualche maniera ad aprire gli occhi prima di caderci nelle trappole, per permettere allo Spirito di Dio di andare oltre e mostrare che noi, per mezzo dell'amore che abbiamo conosciuto da parte di Gesù verso di noi, da parte di Dio verso di noi, e che diciamo di voler ricambiare, possiamo rimanere fermi al nostro posto. Ma sapendo quale sia la nostra fragilità, Gesù verrà in soccorso, che è il soccorritore, ho scritto qui, di chi crede. Fratelli, noi siamo sotto attacco, lo dice la parola di Dio, da parte delle carnali concupiscenze che danno l'assalto contro l'anima. Volete sapere dove è scritto? Volete annotarlo? Volete cercarlo nella Bibbia? Forse l'avete anche già sottolineato. Prima Pietro, capitolo 2, verso 11. Le carnali concupiscenze che danno l'assalto contro l'anima. Qualche tempo dietro ho chiesto a dei ragazzi della scuola biblica, sia qui a Milano sia a Nettuno, di disegnare alcune scene che avevamo discusso insieme. Chissà se tra di voi non ci sia qualcuno che abbia un minimo di abilità artistica e che voglia disegnare o dipingere con gli acquarelli, con olio, non lo so, sulla carta, sulla tela, sulla ceramica, una scena come questa. Satana che dà l'assalto, o le concupiscenze terrene che danno l'assalto alla nostra anima. E sarei curioso di vedere come viene raffigurata l'anima. Il restante è parola di Dio, fratelli e sorelle. E del nostro avversario, non solo sotto attacco da parte delle carnali concupiscenze, ma anche sotto attacco del nostro avversario, di quel leone ruggente. E qui sempre l'Apostolo Pietro che ne parla, che va attorno cercando chi possa divorare. E Pietro appunto dice, resistiamogli stando fermi nella fede. Non si tratta soltanto di fare, come dire, come farebbero i bambini, un impegno a non dire più le bugie, a non fare più le marachelle. No, qui si tratta di esercitare la fede, perché di nostro c'è poco per riuscire a resistere a questo tipo di attacchi. E vorrei concludere con una esortazione. Fratelli e sorelle, io per prima in mezzo a voi, non diciamo mai: questo a me non potrà mai succedere, perché Gesù è stato tentato. Non dire mai: a me non potrà mai succedere, Gesù è stato tentato. Gesù conosce bene questa materia e credo che noi dovremmo soltanto riconoscere quanto bisogno abbiamo di Lui, e Lui sarà al nostro fianco come colui che soccorre ogni figlio suo, ogni figlio di Dio e ogni parte del suo popolo e anche un popolo intero. Per la grazia di Dio abbiamo Cristo Gesù dalla nostra parte. Signore, grazie. Amen.